Cari amici rotariani, eccoci all'intermeeting di questa settimana. Relatore di questa serata è Claudio Corrarati, socio del nostro club. Buonasera Claudio, benvenuto fra noi. Claudio Corrarati ci parlerà di ripartire sicuri e ricominciamo da noi. Saluto gli amici del club del Trentino e del Sud Tirolo. Permettetemi brevemente di presentare il nostro relatore. Claudio Corrarati è nato l'8 luglio 1967, attualmente titolare di un'azienda specializzata in sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità e progetti. Dal 2009 è presidente provinciale dell'Unione Provinciale dell'Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese, dal 2012 presidente regionale, dal 2015 presidente comitato paritetico edile Alto Adige, ente che ha scritto le linee guida per la sicurezza nei cantieri ad oggi usate per la ripartenza. Dal 2019 Claudio Corrarati è coordinatore del Nord-Est per quanto riguarda l'Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese. Regola del gioco, come al solito le domande le facciamo in chat, cioè le scrivete, io le registro e poi le passerò al nostro relatore a fine della serata. Claudio, a te la parola.
Buonasera a tutti, devo dire grazie ad Antonio per questa richiesta, mi sento onorato, ma nello stesso tempo anche molto, devo dire, emozionato perché sono abituato a relazionarmi davanti alle persone con il contatto umano. In queste settimane ho partecipato a molti tavoli di concertazione con le parti sindacali e la politica per trovare le soluzioni per dare una mano ai lavoratori, lavoratrici e all'economia. Però da rotariano devo dirvi onestamente che forse questa sera capisco quanto e quante volte ho perso l'occasione nelle serate per partecipare in prima persona a rotariane, perché il sentimento, l'emozione, lo stimolo che scambia il rapporto umano credo che non può essere assolutamente sostituito con una videoconferenza. Per cui mi scuso se non riuscirò magari a trasmettervi tutte le emozioni, però cercherò di fare il possibile. Questa sera userò il documento che ho utilizzato la scorsa settimana nel Friuli per parlare un attimo della ripartenza, ma prima di dire ricominciamo da noi, che è un titolo che vorrei riportarmi fino alla fine, lo concluderò poi nel tema anche rotariano, CNA e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, che assieme a Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti rappresentano la piccola e media azienda di questo paese, fatta da più o meno 4 milioni e 200.000 piccole e medie aziende, che sono la spina dorsale dell'economia del nostro paese, dal Sud Tirolo fino a Palermo, da Aosta fino a Udine. Prima del ricominciare da noi nella serata c'era il titolo Ripartire sicuri. Allora mi sia permesso proprio iniziare da questo concetto della sicurezza. Questa mattina abbiamo riaperto delle attività in Alto Adige, nel Trentino, nel resto del paese. L'Alto Adige, in modo particolare, aveva già aperto delle attività qualche settimana fa. Allora mi sia permesso soffermarmi sull'aspetto della sicurezza. Perché? Perché questo virus, questa pandemia che è fuori dalle nostre finestre di casa ha girato tutto il mondo, da questa mattina, per molti che hanno riaperto dopo 3 mesi, entra dalle finestre, entra dai portoni delle nostre aziende e diventa di colpo malattia professionale. Sì, è proprio così. Nel senso che nel momento in cui in azienda un lavoratore, una lavoratrice, da domani mattina dovesse ammalarsi di Covid-19, questo per il datore di lavoro diventa un problema enorme. Soprattutto la circolare dell'INAIL del 13 aprile scorso ha definito come presunzione semplice, cioè se io mi ammalo in quell'ambiente di lavoro di Covid è automatico che sia colpa delle precauzioni non prese dal datore di lavoro, per presunzione semplice nel settore sanitario, nel settore del front office, nel settore che collega le attività, per esempio le cassiere, banconiste o comunque tutte le attività di donne e uomini che sono di fronte tutta la giornata a dei cittadini, ecco, in questo settore, assieme ai tecnici nel settore sanitario di manutenzione, questo per presunzione semplice, da domani qualcuno che si ammala è malattia professionale barra infortunio barra omicidio colposo se il lavoratore dovesse mai morire per questo virus. Questo capite che la dice lunga su quello che è il timore che i datori di lavoro oggi hanno nel riaprire, non solo per il virus, che rimane comunque un problema fino a quando non troveremo questo vaccino, ma diventa un vero problema, ed ecco perché c'è necessità dei patti tra parti sociali, per cui sindacati e datori di lavoro a livello nazionale il 24 di aprile hanno stipulato un patto per come riaprire le aziende, e territoriali, sempre con le parti sociali, ecco che delle linee guida, come abbiamo scritto a Bolzano, personalmente ho scritto di mano queste linee per la ripartenza dei cantieri, danno l'indicazione di creare questi protocolli chiamati protocolli Covid-19 per poter far sì che il datore di lavoro dimostri di aver fatto assolutamente il possibile per tutelare i lavoratori. Significa protezioni, significa igienizzazione, sanificazione, disinfezione, significa tante cose. Sostanzialmente significa quello che fai quando fai il lavoro e fai quello che è scritto. Questa è una premessa che ho voluto fare, perché chiunque domani si recherà in un'azienda aperta e chiunque fa parte di un'azienda l'aria aperta oggi, credo che la cosa massima che ha è la tutela del proprio personale. Il bene assoluto che abbiamo nelle nostre aziende sono i collaboratori e le collaboratrici, per cui far lavorare le persone in massima e assoluta sicurezza è il punto chiave. Come farlo non è facile, certo, cambierà il modo di lavorare, cambieranno le condizioni tali per cui la produttività potrebbe essere diversa. E allora cerchiamo questa sera, e ho cercato di dividere l'intervento in tre parti: la sopravvivenza, la ripartenza e l'accelerazione del paese. Allora, partendo da questo, andrei subito sul foglio 1, che riepiloga un po' questi tipi di temi, e che sono proprio cosa abbiamo fatto per sopravvivere e cosa hanno fatto soprattutto le due province, quelle di Trento e di Bolzano. Allora, parto da una premessa, cioè i numeri. Più o meno noi abbiamo avuto un blocco nel paese Italia di circa 2 milioni di imprese, corrispondente a circa 7 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono fermati. Nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Bolzano la percentuale più o meno è simile, per cui abbiamo avuto che sulle 48.000 aziende iscritte in Camera di Commercio nell'Alto Adige, poco più sono nel Trentino, si sono fermate più del 55%, con uno stimato di 220.000 lavoratori dipendenti nelle province trentine e quella altoatesina, per provincia, tolto le strutture pubbliche, circa 60.000 dipendenti. Noi abbiamo circa 100.000 dipendenti, 110.000 dipendenti che sono fermati. Questo significa che chiaramente si sono dovuti attivare da subito degli ammortizzatori sociali, cioè le cosiddette cassa integrazione in deroga, firmate sui territori con accordi particolari, e per l'artigianato con un fondo di solidarietà istituito da... importante. Qui allora, su cosa è stato fatto dalle due province, mi sia permesso chiedere a Roberto di andare subito al foglio numero 20 per poi ritornare a questo foglio di prima, perché voglio farvi vedere cosa ha fatto l'Alto Adige, cosa ha fatto il Trentino. Andiamo oltre ancora, Roberto, c'è? Scusami, proseguiamo. Ecco qua. Allora, vediamo le due province con due schemi differenti di aiuti. Prima di tutto è interessante vedere come la provincia autonoma di Bolzano ha due enti di statistica, uno è l'Astat e uno è l'IRE, che parla di ipotetica perdita sul PIL stimato che va da un 5,8 all'11% a seconda del tipo di dato statistico che viene portato. Comunque posso dirvi che insomma siamo tra il 7 e il 10% di media. Il Trentino ha fatto una statistica mirata ad un unico istituto che porta una forbice tra l'11 e il 13% di perdita stimata sul PIL. Significano numeri importanti, numeri che sono sicuramente ben diversi da quelli del 2008, che è stata una delle crisi più forti che abbiamo subito negli ultimi 10-15 anni, e per cui ci fa capire la portata di questa entità. Cosa hanno fatto le nostre due province? Partiamo da quella di Trento, e pertanto identifichiamo già da subito che, per esempio, Trento ha messo a disposizione per questa prima fase 1 miliardo più o meno di euro, ha creato dei protocolli per la rimodulazione della sospensione dei mutui, le moratorie, su quanto riguarda più o meno un importo di 250 milioni, ha determinato, come nel resto del paese, anche nella provincia di Bolzano, le sospensioni per alcune tassazioni locali, creato una liquidità di 175 milioni sotto forma di vari aiuti alle famiglie soprattutto, e ha sostanzialmente in preparazione un fondo perduto per le piccole imprese più o meno fino a 5.000 euro in fase però di approvazione. Aiuti per cui abbastanza iniziali ma non proprio di grande spessore e soprattutto ancora un po' lenti. Guardiamo Bolzano e all'Alto Adige su Tirolo. La provincia ha messo in campo due grossi gruppi di aiuti, uno di valore stimato a 1,5 miliardi di euro, legato a una sorta di aiuti a imprese e famiglie per quanto riguarda aiuti direttamente nelle casse delle famiglie, delle imprese, e circa 1,5 miliardi sui crediti, aiuti ai crediti. Qui veniamo allora alla differenza. Anche qui c'è la sospensione, anche qui abbiamo un fondo perduto già attivo da 3 a 5 a 10 mila euro per aziende fino a 5 dipendenti. Abbiamo un aiuto con la cooperativa di garanzia Garfidi, di cui ho l'onore anche di essere il vicepresidente, che è formato dalle attività della ristorazione, dell'alberghi, del commercio, dell'artigianato, dei servizi, che fino a 35 mila euro per 5 anni crea prestiti mutui a tasso zero primo anno, tasso zero secondo perché assume la provincia il tasso di 1,25, il terzo e il quarto anno il tasso di 1,25 col preammortamento al primo anno. E poi abbiamo una serie di aiuti alle famiglie per circa una serie di più o meno 800 milioni, più o meno, scusate, 800 mila euro, 1 milione di euro per le famiglie. Qual è il tema di questo riepilogo di aiuti? I danni sono stati forti, aziende chiuse per 3 mesi hanno per alcuni versi, perché le note di bilancio, le carte da presentare non erano adeguate a quello che era la richiesta, non hanno ricevuto niente. La cassa integrazione in deroga per alcuni dipendenti non è ancora arrivata. Sostanzialmente abbiamo aziende che non hanno visto nulla se non lo spostamento della tassazione da dover pagare ad altra data e la speranza di poter ricevere un prestito, un aiuto sotto forma appunto di mutui. Io ho un grande rispetto per gli istituti di credito e il sistema bancario, perché credo che soffra quanto e tanto le regole, tanto quanto lo possono soffrire le aziende, le imprese, i datori di lavoro. Certo è che lo stato dell'arte, chi prendeva i soldi prima dalle banche li continua a prendere adesso, ma chi non li prendeva prima fa fatica ancora e meno a prenderli adesso. Significa che in questa situazione del virus le strutture economiche più colpite sono le più deboli, e per il concetto del più debole sarebbe bene e opportuno riuscire a cercare di capire di non lasciare indietro nessuno. E in questi 3 mesi ne abbiamo sentite di tutti i colori nel resto del mondo, come se fosse giustificato perdere persone, uomini e donne, che per la loro debolezza fisica erano in qualche modo destinate a dover essere colpite negativamente a questo virus. Credo che sia una delle cose più brutte che abbiamo potuto sentire in questi mesi. Ecco, abbiamo perso delle radici, abbiamo perso delle storie. La stessa cosa non vale solo per le persone, non vale solo per le famiglie che hanno perso dei cari, vale anche per le aziende. Un'azienda piccola in difficoltà, che però è ancora tessuto nel suo quartiere, è ancora tessuto nella sua città, nel suo paese, nelle sue valli, nei suoi comprensori di valle, è necessario tenerla lì. È necessario aiutarla, è necessario far sì che viva. Devo dire che in questo senso mi ha trovato non proprio consono alle misure prese, soprattutto nel Trentino, in un'intervista che ho fatto qualche giorno fa, nel sentire che venivano dati dei contributi ad aziende un po' più grosse che aiutavano e semmai compravano le aziende un po' più piccole in difficoltà. Ecco, su questo stiamo molto attenti, perché l'obiettivo nostro è quello, come ripeto, della piccola, micro, media azienda. L'Alto Adige, il Trentino, ha un tessuto di aziende con una media dipendenti dai 3,5 ai 4,5 dipendenti, a livello nazionale non supera i 9 la media dei dipendenti nelle aziende del nostro paese. Nell'Europa intera il 98,7% non supera i 12 dipendenti. Significa che queste aziende hanno bisogno, in una fase di crisi come questa, non dovuta alla loro incapacità gestionale, ma dovuta a un ente esterno, un evento esterno, di essere comunque aiutate. Ecco, questo era un tema su quello che ci riportava agli aiuti. Allora, ritornando a quella che è la nostra pagina iniziale, la pagina 2, che ci riportava un attimo a capire su quale tessuto, eravamo nella sopravvivenza, per cui nella sopravvivenza abbiamo ottenuto questo tipo di aiuti. Oggi è chiaro che dalla sopravvivenza dobbiamo cercare di ripartire. E allora la ripartenza è chiaro che si basa su degli asset molto forti. Cioè, come ripartire? Quali sono gli nuovi equilibri globali che possiamo avere attraverso questo nuovo modo di essere economia? Oggi Boccia, il ministro Boccia era a Trento e a Bolzano, ha detto una cosa, devo dire, interessante. Dice che si deve vivere con una nuova normalità, cioè non torneremo normali a vivere e a lavorare fino a che non ci sarà un virus, il vaccino. Finché ci sarà il virus, noi avremo da vivere con una nuova normalità. E questa nuova normalità ci porta a ragionare anche su cosa è andato bene o cosa è andato male e cosa dobbiamo migliorare. E allora in questa ripartenza dobbiamo cercare di capire bene quali possono essere i nuovi equilibri di un'economia globale. Qui dobbiamo vedere e rivedere forse il modello economico, da un consumismo importante, forte, è necessario ritornare alla centralità dell'individuo nelle aziende sicuramente, ma non solo, e ritornare alle filiere corte. Ci siamo accorti come essere dipendenti da uno o due paesi nel mondo per materie prime o prodotti ci ha messo completamente in difficoltà, ma c'è da rivedere probabilmente il rapporto anche tra l'autonomia e il centralismo. Oggi era all'ordine del giorno il dibattito tra la politica centrale, il ministro Boccia qui presente nel nostro territorio, e le nostre autonomie che cercano con responsabilità, con senso di coscienza sul tema che si tratta, cioè la salute delle persone, di dimostrare con dati alla mano di poter magari ripartire un po' prima, dare di nuovo vita a queste nostre aziende, con la consapevolezza e la responsabilità della sicurezza che dicevamo prima, chiaramente. Ecco, su questo credo che è importantissimo rivedere forse questi rapporti. Sempre oggi il ministro diceva che le istanze sono legittime, cioè le due province che dicono rivediamo i patti di stabilità probabilmente sono legittime proprio in funzione di un tema sul quale magari andremo ancora più nel merito nelle prossime foglie che andremo a trattare. Sul ripartire vorrei parlarvi un attimo degli investimenti necessari in questo paese. Lo dicevo pomeriggio ad Antonio Abate, presidente qui dell'Alto Adige, rotariano di Bolzano. Scusate, il Ponte Morandi l'hanno finito qualche giorno fa. È stato un grande successo di eccellenza progettuale, insomma Renzo Piano, un commissario straordinario che ha governato con deroghe sui sistemi e sulla burocrazia del paese. Da qualche mese viviamo in emergenza e in deroga, otteniamo attraverso autocertificazioni sistemi molto più veloci. La provincia di Bolzano con il contributo a fondo perduto ha creato un modulo che fatto solo di due pagine permette di accedere al contributo in maniera velocissima nel giro di neanche 10 giorni con un eventuale controllo ex post. Cioè andrò a vederti, cioè mi fido di te, caro cittadino, però comunque magari a Campione ti verrò a contare. Ecco, un nuovo modo di essere stati produttivi nell'emergenza è passato per andare in deroga dai sistemi tradizionali. Sembra quasi dimostrare che il nostro paese, per riuscire a funzionare bene, essere più veloce, essere snello, deve togliersi tutti questi lacci e lacciuoli di burocrazia, di regole, di regolate norme, che probabilmente rallentano fortemente. È chiaro che si passa per la fiducia e la consapevolezza e la responsabilità. E a volte purtroppo in questo paese, in alcune parti forse del paese, ma anche nelle nostre case vicine, non sempre questa consapevolezza, ma soprattutto la responsabilità del rispetto della regola, ha dimostrato di poter essere in qualche modo considerati nella fiducia del sistema paese, cioè del sistema amministrativo. Però su questo si basa il vero cambio di passo del nostro paese, come chiaramente una riqualificazione del mondo della piccola e media impresa, per poi arrivare al terzo punto, come vedete, che per accelerare questo paese si doveva passare per una semplificazione generale, una rivisitazione del fisco, una legislazione del lavoro completamente nuova. Un tema sulla digitalizzazione della cittadinanza. Allora, oggi facevo notare come, insomma, mia madre ha 80 anni, è di una salute eccezionale, bello per tutti noi, e soprattutto quando ci siamo distaccati per così tanto tempo, pur essendo nella stessa città, mancava il contatto umano. In qualche modo abbiamo cercato di riuscire a fare in modo che imparasse a fare la videochiamata. Ed è stata una bellissima cosa, perché lei ci vedeva ogni giorno. Ora vedete, a questa stessa donna, a questa madre, che io dovessi chiedere domani di pagare un bollettino, di pagare qualcosa attraverso il sistema digitale, di poter accedere a delle domande, di fare una ricetta digitale o accedere alla ricetta digitale per evitare di andare a fare la coda dal medico, ecco, questa stessa richiesta mia madre ha detto fallo te per favore. Cioè significa che noi dobbiamo passare da una bella e creativa digitalizzazione che abbiamo vissuto in questo periodo, utile nei rapporti e nel vedersi, a una digitalizzazione operativa e produttiva del paese, cosa che ancora siamo molto indietro e che dobbiamo rendere molto snello questo paese. Devo dirvi che la stessa cosa quando parlo di legislazione del lavoro, molti di voi, molti di noi hanno avuto aziende che hanno lavorato in smart working, cioè nel lavoro a casa. Non facile da gestire, da regolamentare meglio, da creare dei welfare sociali alle famiglie, perché chi lavora a casa deve essere aiutato a gestire poi i figli che non sempre riescono a essere governati durante la fase lavorativa di casa. Ma dobbiamo pensarci a questo modello, perché quando parliamo della mobilità e del muovere le persone e vediamo un sacco di uffici pubblici che hanno la possibilità oggi di continuare l'attività, sono membro dell'ODV, il 231, il sistema legislativo che su reati apicali cerca di dare un sistema organizzativo alle aziende, alcune partecipate della provincia di Bolzano hanno detto che per almeno un mese e mezzo continueranno così, perché funziona molto bene. Che da casa lavorino, lavorano in ufficio, stanno funzionando bene, lavorano molto bene. Non saranno contenti forse chi lavora da casa, soprattutto le donne, che in questo periodo qualcuno sta dimenticando che hanno bisogno di un supporto ancora più forte. Le donne in economia, le donne che sono imprenditrici, hanno bisogno di un sistema paese che dia dei welfare adeguati. Ma dal momento qui risolviamo queste situazioni, è chiaro che possiamo con molta probabilità riuscire anche a dare qualche soluzione alla mobilità di persone che si spostano la mattina con treno, macchine o bus per andare da un posto all'altro della provincia, per andare in un ufficio dove magari le stesse operazioni possono essere delocalizzate. Allora, passando a seguire un po' più velocemente sulle altre slide, è chiaro che nel foglio 3 vedete i numeri che vi ho citato prima, che sono il motivo per cui siamo andati a parlare di crisi dell'economia, e a seguire il primo tema principale nel foglio a seguire troviamo quello della liquidità. Il problema della liquidità è forse il vero problema grosso delle nostre aziende. Vi posso dire che la cooperativa di garanzia Garfidi, che ha istituito questi 35.000 euro di prestito alle aziende a garanzia coperta dalla stessa Garfidi al 90% con un tasso zero, ha avuto nei primi 12 giorni circa, ad oggi mi hanno comunicato, sono 620 richieste. Si prevede che fra circa un mese dovrebbero arrivare a circa 8.500-9.000 le richieste. Sono persone che hanno liquidità molto bassa, già precedentemente al Covid, perché ritardati i pagamenti, perché scompensate le uscite rispetto alle entrate, non sempre accusati di mala gestione. A volte i piccoli sono un po' pasticcioni, questo è vero, diciamocelo, io rappresento le piccole aziende, a volte bisogna imparare un po' tutti quanti a essere più vicini a loro per dare una struttura da grandi pur rimanendo da piccoli, sia mentalmente che anche da un punto di vista gestionale. Ma la liquidità a volte è mancante proprio per questa dicotomia tra uscite costanti di un fisco molto forte e pressante e i pagamenti molto allungati. Beh, con questi 35.000 euro questi signori non faranno grandi cose, perché noi abbiamo spostato la tassazione a settembre-ottobre, per cui lavorando 9 mesi su 12 avranno le tasse di 12 concentrate sul pagamento poi nei prossimi mesi. Ecco perché l'altro problema che probabilmente si presenterà è il fermo dei pagamenti, cioè l'effetto domino dei pagamenti da fare sulle aziende, sui subappaltatori, sui professionisti. Al tavolo di questa serata credo che ci siano tanti liberi professionisti, anche consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, che chiaramente potrebbero trovarsi fermo il pagamento di prestazioni svolte magari mesi prima e in questo momento magari rallentare l'attività di consulenza, per cui ci potrebbe essere un buco anche per queste categorie. Ecco per cui la liquidità si associa a un altro aspetto, che è quello di riaprire velocemente. Per cui se nel seguire voi vedete che nel punto numero 3 di queste slide io parlo di riapertura, ecco perché sentite tanta fretta delle aziende di voler riaprire. Perché consapevoli e impauriti di quello che vi ho detto all'inizio della serata, cioè di diventare potenzialmente sotto la lente di ingrandimento di un ispettorato, peggio ancora di una procura della Repubblica, nel momento che ci dovesse essere un infortunio, una malattia professionale legata al Covid. Consapevoli di questo e responsabili nel mettere in campo delle regole chiare, precise, per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, hanno però necessità di dover ripartire, di riavviare chiaramente queste attività, che però partiranno lentamente. Parlavo con i parrucchieri, i quali diranno, beh, noi non faremo numeri di produttività di prima, ma torniamo nell'edilizia, l'edilizia con l'attività di sanificazione, igienizzazione delle attrezzature, la necessità di non lavorare troppo assembrati, beh, non sarà facile dare la stessa produttività di prima. E per cui quando si parlava prima degli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione in deroga vale per 9 settimane, fra 9 settimane da quando è iniziata questa crisi, noi avremo bisogno ancora di almeno di altri mesi e mesi di ammortizzatori sociali, perché potrebbe essere che le aziende parzializzeranno la loro produttività cercando di non mandare a casa però nessuno. Da questa crisi non dovremo cercare di aumentare la disoccupazione, perché chi perde un posto di lavoro oggi, a ritornare a trovarlo non sarà così facile. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare più rapidi, più potenti, più forti, sia come aziende, come paese, come sistema. Per cui nel foglio 4 troviamo proprio questi due concetti. E nel foglio 5 a seguire, mi sia permesso, abbiamo fatto un po' questo parallelismo tra la cultura latina e la cultura mitteleuropea. La cultura latina della pietas, dell'accoglienza, della solidarietà, della comunità, tra l'altro valori che ci accomunano molto da rotariani, e un'economia e una cultura mitteleuropea che ci porta nell'efficienza, nell'individualismo, nella competizione, nella selezione addirittura, no? Ecco, su questo le due culture devono determinare un nuovo modello economico del mondo, sia nostro territoriale ma anche fuori dai nostri confini. Dobbiamo riportare al centro proprio le persone e la sostenibilità, come parola che non è un trend, una moda determinata dai giovani che qualche mese fa ci facevano vedere quanto era importante risparmiare energia per tutelare bene il nostro pianeta, ma deve entrare proprio nella politica aziendale. E allora, andando a seguire sul 4.2, è chiaro che questo lo possiamo fare rivedendo in qualche modo questo modello, ma anche su quelli che sono stati i limiti che ci sono stati in questi 2-3 mesi del dialogo tra le regioni e lo Stato. Viviamo in questi giorni gli scatti in avanti della Calabria che apre il VAR, il governatore che dice attenzione, noi partiamo, abbiamo bisogno di farlo, il presidente del consiglio dice fermi tutti, Boccia viene a Bolzano oggi, a Trento, per dire anche voi autonomie non fate troppi scatti in avanti. Però è vero che questo paese dobbiamo comunque cercare di rivederlo anche in queste sue capacità di eccellenza e di gestione. Beh, se il Trentino e l'Alto Adige in questi ultimi anni, nel crisi dopo 2008, hanno saputo tenere numeri importanti di economia, disoccupazione a livelli molto bassi, forse tra i primi in Italia e tra i primi in Europa, beh, questa responsabilità e questa fiducia io credo che è giusto che le vengano date a questi territori, e questi territori li gestiscono con grande responsabilità in sinergia poi col paese. Questo non significa dividere il paese, anzi il paese più unito è all'interno poi di un'Europa che deve anche questa cambiare passo e modifica delle sue politiche, chiaramente però ha necessità di dare valore a questi sforzi, a queste eccellenze. E allora è chiaro che in qualche modo dobbiamo cercare di considerare la fragilità di una parte delle regioni del nostro territorio, del paese Italia, che possono diventare in qualche modo un piccolo freno. E allora è chiaro che frenare o ripartire più tardi, pur avendo i numeri e le possibilità per ripartire nei nostri territori, è un peccato non riuscire a farlo per ottenere quella, chiamiamola, fiducia vera sulla consapevolezza che abbiamo saputo nel gestire le nostre autonomie. E allora le proposte per ripartire sono chiaramente quelle lanciate nel 4.3 del nostro foglio, di rivalutare il modello di impresa nostro, rivalutare le piccole aziende. Signori, dobbiamo riportare le nostre aziende a poter partecipare agli appalti a misura di azienda. Non possiamo farle lottare in appalti troppo grandi per poi avere all'interno delle nostre realtà aziende che hanno una sorta di mordi e fuggi dell'economia. Dobbiamo rilanciare questo Made in Italy, poi c'è un Made in Sutiro anche, che è ancora un brand particolare su quello che è la nostra capacità, ma dobbiamo respingere ogni tentativo di riuscire a depotenziare queste forze. E allora è chiaro che dal quadro europeo nel 5.1, che è il nostro foglio seguente, ci riportiamo a vedere la necessità di avere importanti e necessarie risorse per i vari paesi e meno vincoli. meno vincoli. Quando abbiamo detto prima che il paese è andato avanti velocemente nel Ponte Morandi, quando abbiamo detto che siamo andati velocemente in alcune dichiarazioni di autocertificazione, quando lo stesso prefetto va col silenzio assenso, vecchia pratica ormai dimenticata nelle amministrazioni pubbliche, è chiaro che abbiamo detto che siamo andati a togliere dei vincoli che spesse volte partono anche dal sistema Europa. Allora su questo va ricalibrata con questa esperienza questa serie di vincoli e dobbiamo rilanciare il nostro territorio, il nostro paese su quei punti che nel foglio seguente ritroviamo in cose che crediamo sentite dire da ognuno. Ogni volta che la politica si pone nel momento della condizione del consenso, arrivare al consenso, questi sono i titoli, i macro titoli di ogni campagna politica, di partire dalle opere pubbliche, dalle infrastrutture, ridare qualificazione alle nostre città, all'export, ridare qualifica agli investimenti privati, stimolare i consumi. Ecco, sono dei macro titoli che però devono entrare nel termine concreto, nelle fatti concreti. E allora nel 5.3, io il foglio a seguire, mi trovo a dire che è chiaro che le infrastrutture, signori, per noi significano strade digitali. Noi abbiamo delle aziende che negli ultimi mesi hanno investito tantissimo nella digitalizzazione dell'azienda. Le stesse famiglie si sono digitalizzate in questa emergenza. Ma quando usciamo con questa digitalizzazione dalle nostre aziende, dalle nostre case, troviamo delle strade digitali vecchissime, lentissime. Vi devo dire che ho fatto diverse videoconferenze in questi giorni, ma era imbarazzante purtroppo vedere persone che parlavano a scatti, scomparivano dallo schermo, ritornavano dopo 5 minuti essendosi persi metà del discorso. Beh, insomma, questo significa aver portato la macchina su una strada piena di buche o piena di intoppi, e questo non va bene. Noi dobbiamo mettere in campo una riqualificazione totale, forte, riportando un concetto sulle smart city, per cui trovando questi tipi di azioni, ma non dobbiamo farlo alla fine dell'emergenza e della fase 2 o 3. La fase 2 deve trovare, parallelamente all'apertura delle attività, un quadro politico di leggi, di norme, di regole che deve subito far cambiare il paese. Non assistere alla fase 2, ma essere propedeutico per quello che sarà la nuovo e il nuovo paese, altrimenti noi ritorneremo sulle orme di prima. Quando fra 7 mesi troveremo questo vaccino, il prima possibile, meglio è per tutti noi, per la salute dei nostri cari e nel ricordo di chi non abbiamo più, purtroppo, è chiaro che non possiamo ritornare con lo stesso tessuto di regole, di metodi, di azioni che governa oggi questo paese, perché ha dimostrato delle falle incredibili proprio nel momento in cui con l'emergenza siamo però riusciti a fare in deroga cose che prima non riuscivamo a fare. E allora nei punti a seguire, nel 5.2.3 e nel 5.2.4, è chiaro che non mi soffermo su questi punti, ma vorrei arrivare al foglio numero 15, al punto 5.3, dove sostanzialmente qui è la centralità di quella che è la terza fase di accelerare il paese. Un sistema fisco chiaramente da rivedere. Noi abbiamo visto che per dare una mano alle aziende abbiamo dovuto sospendere la tassazione in maniera forte e preponderante. Cioè significa che paradossalmente potrei forse azzardare, avessimo avuto una tassazione fosse più corta, più snella, ma anche più meno pressante, può darsi che le nostre aziende in qualche modo avrebbero o sarebbero riuscite a mantenere una certa vitalità comunque pur rimanendo fermi. Abbiamo bisogno di un concetto di ricerca e sviluppo. Noi nel nostro mondo rotariano abbiamo tante persone che fanno parte del mondo universitario. Sono felicissimo che il nostro rettore Lugli dell'Università di Bolzano sia stato riconfermato. Paolo, un grande complimento se sei al tavolo, ma soprattutto l'importanza è che l'università, la ricerca, l'azione sia dentro nelle aziende e vicino anche ai piccoli, perché altrimenti se non facciamo capire che l'innovazione non è solo di prodotto ma anche di processo, è chiaro che poi il tessuto economico delle nostre aziende è molto debole. Abbiamo parlato prima di digitalizzazione, ma la digitalizzazione del cittadino è forse la vera sfida di questo paese ed è stata forse un po' la nostra pigrizia, l'essere sempre contro le novità. Lo dico anche come imprenditore, quando ci hanno detto iniziate a pagare col bancomat, per primi noi abbiamo detto no, non si parla, era difficile, troppo complicato. Sì, ma era anche legato alla tassazione, era anche legato a quello che costava. Oggi è quello che costa pagare col banco ma per le aziende. E per cui è chiaro che su questo dobbiamo digitalizzare il paese, ma collegandolo a un sistema fiscale adeguato. E parlando di credito, tornando a prima, è chiaro che noi dobbiamo ritornare ad avere una bella speranza, che è quella di avere dei sistemi, di istituti di credito che siano veramente a misura di colloquio, di dimensione, di dialogo, di preparazione, ma non tecnica, perché le nostre banche sono di livelli eccellenti nella preparazione, ma di servizi e di prodotti a misura della piccola, piccolissima azienda. Questo è un punto centrale, questo è un punto centralissimo. Credetemi, io fino a quando non ero nella cooperativa di garanzia ero convinto che le banche fossero brutte e cattive. Oggi che sono all'interno del sistema analogo di analisi delle pratiche come il sistema bancario, mi rendo conto che le banche vivono a loro volta un sistema internazionale, mondiale di regole che non le permette di riavvicinarsi alle nostre aziende. Le banche hanno un bellissimo front office. Oggi il front office delle banche è uno dei più belli. Perché? Perché nel primo momento sono subito vicine alle aziende, danno queste garanzie di aiuto che sono eccezionali. Ma nel momento che va tutta la pratica nel back office, la pratica nel back office che prende e viene analizzata da altri soggetti, trova regole, sistemi, procedure, parametri che pone di nuovo questo abisso, questa distanza. Ecco, noi dobbiamo ricreare questo contatto. E poi l'impalcatura politica che vi dicevo prima, se passiamo al foglio seguente, al 5.3.1, è chiaro che c'è una necessaria, importante riduzione della pressione della burocrazia. Ce ne siamo accorti. Non entriamo poi in quello che è stato addirittura il gioco delle autocertificazioni che cambiavano ogni 3 settimane in questo paese, che anche quello insomma ha dato un piccolo segnale di ritorno a un po' di burocrazia in questo nostro mondo. Però la semplificazione dei processi autorizzativi è una cosa centrale. Le autocertificazioni e con controlli ex post devono diventare una normalità nel nostro paese. E allora perché non provare a farlo nelle nostre 2 province? Dove effettivamente magari proviamo a tastare e a testare il grado di fedeltà, di fidelizzazione, di fiducia e di responsabilità che i cittadini hanno nei nostri territori. Un territorio che ha bisogno di essere in qualche modo uniformato nei codici, anche in quelli degli appalti, e pertanto su questo è importantissimo dare proprio un segnale forte. Nel seguente punto vi avevo citato del credito, mi sia permesso ritornarci solo un attimino, nella slide seguente, che ci rimaniamo solo 3 minuti perché sono quasi alla conclusione dell'esposizione, vedo che siamo già a più di 35 minuti di esposizione, per cui non vorrei addormentarvi nella serata che si sta avvicinando. Però mi sia permesso che, parlando con i presidenti della Campania, della Calabria, della Puglia, vi posso dire che la scorsa settimana mi hanno detto: qui da noi non è arrivato un euro, ma ci sono già i soldi dentro nelle aziende, che non li ha portati lo Stato, ma li ha portati un'altra economia, che è quella del malaffare, è quella della mafia, dell'andrangheta. Sono quelle persone che oggi prendono la debolezza di questo paese e ne approfittano per andare e radicare la loro presenza all'interno delle nostre aziende. Siamo e si sia tutti sentinelle di questa cosa, perché questa è una purtroppo bruttissima malattia che abbiamo nel nostro paese, che è un po' in tutto il mondo, ma che qui si radica nei momenti più di difficoltà. Su questo dobbiamo stare veramente molto molto attenti. Concludo andando veramente veloce nel parlare della banda larga, della ricerca e sviluppo, per cui Roberto puoi pure scorrere tranquillamente per arrivare al foglio 21, dove mi sia permesso, e cioè di andare oltre alle misure che abbiamo visto dell'attuaggio, per cui a seguire oltre al foglio di questo, ecco, a delle conclusioni. Quando ero l'altro giorno nel Friuli ho scritto che l'Italia si è sempre rialzata da prove. L'Alto Adige, il Trentino l'hanno fatto con grande capacità. Diciamolo, ci rialziamo anche questa volta. Sì, ma dobbiamo passare da 3 concetti importanti. La solidarietà. La solidarietà non può essere quella solo dei balconi, dei condomini visti in questo periodo, delle frasi fatte, degli abbracci a distanza. La solidarietà deve venire anche adesso, nella fase 2, nella fase 3, deve continuare. La seconda cosa è la consapevolezza di essere capaci. Abbiamo la capacità di farcela, abbiamo la capacità di essere attori nella nostra terra, in qualsiasi ruolo noi si sia professionisti, imprenditori, cittadini, si sia pensionati, si sia parte attiva di una società intera che deve essere unita. E poi la terza condizione importante è quella che ci sia assoluta trasparenza in ogni azione che si fa, nell'interesse non solo personale ma nell'interesse della collettività. E allora la parte conclusiva dell'ultimo foglio parla proprio di ricominciamo da noi. E iniziando a ricominciare da noi, ho pensato che fosse ricominciamo da noi anche come rotariani. Perché vedete, noi tante volte, io purtroppo manco spesso perché come CNA lunedì sera mi trovo impegnato nelle riunioni di CNA, per cui manco in diverse riunioni rotariane, però mi rendo conto che mi sforzerò ancora di più, cercherò di cambiare gli orari per essere presenti in un Rotary che a sua volta oggi ha dei ruoli quanto mai centrali importanti in questa ripartenza, perché quei valori che abbiamo detto prima, che sono della solidarietà, dell'accoglienza, dell'assistenza, della condivisione, della responsabilità, del mettere al centro l'uomo, l'individuo, le eccellenze, la capacità, ecco, questi sono i valori che ci accompagnano e ci hanno accompagnato in questi anni nelle nostre iniziative. Io credo che quanto mai oggi sia importante metterli di nuovo a disposizione, a servizio del territorio dove noi siamo, e per cui in qualche modo metterci dentro nel territorio, metterci a disposizione, vivere col territorio questi nostri valori, perché probabilmente è su questi che si basa non solo la ripartenza, non solo l'accelerazione, ma la solidità dei nostri territori, delle nostre economie, delle nostre imprese nei prossimi anni. Concludo qui ringraziandovi e spero di non aver dilungato troppo in questa esposizione. Io credo che siamo sicuramente davanti a un'importante fase di rilancio, di rinascita, ma che non è un ritornare alle istituzioni di prima, ma è di ritrovare situazioni nuove per in qualche modo migliorare la nostra condizione. Grazie a tutti, grazie. Io sento un po' di silenzio, per cui adesso non so se la continuazione della serata viene presa in mano dal mediatore, che è Roberto.
Sicuramente
o da Antonio.
Sì. Ecco. Sì, Antonio adesso deve prendere cominciare a fare da relatore. Da
mi ha attivato lo schermo, volevo dire, chi vuole cominciare con delle domande, possiamo provare anche a farle direttamente, perché vedo che abbiamo una buona redemption questa sera. Cosa dici, Roberto?
Sì, il comportamento è stato ottimale, per cui si può anche uno alla volta poter presentare il problema. Io posso rendere tutti di nuovo attivi.
Ok.
Prego.
Io, siccome sono abituata a rompere il ghiaccio, se volete rompo sempre il ghiaccio. Lo posso fare anche questa volta.
Prego.
Allora, io mi occupo di turismo, quindi un momento particolarmente caldo, ma come per tanti altri settori. Faccio parte dei famosi tavoli di lavoro che stanno cercando di mettere giù le procedure, eccetera, eccetera. Quello che però mi preoccupa è che è reso evidente anche dai discorsi presentati prima da Claudio, è che sì, è vero, stiamo adesso facendo tutta una serie di protocolli fantastici, ma sono diversi provincia per provincia, regione per regione, senza parlare di stato per stato. Ad esempio, io nell'ambito turistico stiamo mettendo adesso tutti i protocolli per riuscire ad accogliere i nostri ospiti italiani, con gli albergatori sarà chiesto di fare nuovi investimenti, mettere tutti in sicurezza sia i dipendenti che gli ospiti. Ma queste regole in realtà, se appena appena ci allarghiamo e dialoghiamo con Austria, con Svizzera, piuttosto che con Francia, cioè con i nostri più vicini, voglio dire, limitrofi bacini di utenza, stanno facendo cose completamente diverse. Per cui, come sempre, sì, è vero, la digitalizzazione...